sulle tracce di Gesù, viaggiando con l'Evangelista Luca, un programma di Radio Voce della Speranza, a cura di Vittorio Fantoni e Roberto Vacca.
Eccoci ancora una volta insieme a Vittorio Fantoni della Facoltà Teologica Adventista di Firenze. Continuiamo il nostro percorso lungo gli antichi sentieri di Israele. Siamo arrivati al capitolo 20 del Vangelo di Luca. Quest'oggi ascolteremo la lettura di un testo molto, molto celebre. Si tratta della controversia sulle tasse da pagare all'imperatore romano. Ascoltiamo questa lettura a cura di Timoteo Verona e poi ne parliamo con Vittorio Fantoni.
I capi dei sacerdoti e i maestri della legge si misero a spiare Gesù. Mandarono alcuni per spiarlo e consigliarono loro di fingersi brave persone. Essi dovevano cogliere Gesù in fallo su qualche punto dei suoi discorsi, in modo da poterlo consegnare al governatore romano e farlo condannare. Essi domandarono a Gesù: «Maestro, sappiamo che quel che tu dici e insegni è giusto. Tu non guardi in faccia a nessuno e insegni veramente la volontà di Dio. Abbiamo una domanda da farti. La nostra legge permette o non permette che noi paghiamo le tasse all'imperatore romano?» Gesù si rese conto che lo volevano ingannare e quindi disse loro: «Fatemi vedere una moneta d'argento. Questo volto e questo nome di chi sono?» Risposero: «Dell'imperatore». E Gesù concluse: «Date dunque all'imperatore quel che è dell'imperatore, ma quel che è di Dio datelo a Dio». Così non poterono cogliere in fallo Gesù su quel che egli diceva al popolo. Anzi, si meravigliarono della sua risposta e non avevano più il coraggio di fare domande.
Allora, Vittorio Fantoni della Facoltà Teologica Adventista di Firenze, grazie intanto per essere in nostra
Buongiorno.
Compagnia. Ecco, abbiamo ascoltato questo brano celeberrimo, diciamo,
su cui si sono dette tante cose che è difficile che ne possiamo aggiungere molte.
Comunque iniziamo forse da un aspetto che l'Evangelista Luca sottolinea, e cioè che questa domanda non è una domanda fatta in buona fede, è fatta assolutamente per trovare il sistema di incastrare Gesù. Dunque non è di quelle controversie che partono dall'onestà reciproca, insomma. E non so se questo in qualche modo influenza anche il tipo di risposta che Gesù dà. Che ne pensi?
Io penso che influenza le modalità con cui questa risposta viene data, ma non è una risposta oscura, però. Fatto sta che alla fine è scritto che le persone si meravigliano della sua risposta e non si azzardano più a fare altre domande, quindi hanno capito benissimo quello che lui vuol dire.
Allora, loro hanno capito, però hai accennato poco fa che è stato scritto tantissimo su questo scambio.
Sì, il problema è che loro hanno capito nel loro contesto, poi quando questo passo, queste affermazioni vengono portate in contesti sociali, politici, storici diversi, allora lì diventa più complicato.
Allora, cominciamo dal contesto proprio dell'interlocutore di Gesù. Che cosa ha voluto dire Gesù con questa famosa espressione: «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio»?
Diciamo che è abbastanza importante come lui dà questa risposta, perché a un certo punto lui fonda questa risposta sulla presenza di una moneta d'argento che era in possesso di chi gli fa la domanda. Quella moneta d'argento era una moneta coniata dall'impero, non era una moneta interna, perché portava l'effigie dell'imperatore. Tra l'altro è molto estremamente probabile che l'imperatore lì sia chiamato Dio, ecco, Tiberio.
Credo, cioè, che nella moneta stessa,
esatto,
c'era
che ci fosse un'iscrizione al divo Tiberio, non ci giurerei. anche perché qui non specifica esattamente, però c'era la faccia dell'imperatore, c'era quell'immagine. E allora l'idea è questa: un luogo, un oggetto che porta sopra un'immagine ha un proprietario, quello che ha fatto incidere l'immagine. E quindi è normale che quel proprietario eserciti un'autorità su quell'oggetto. L'uomo, e qui mi sembra che sia chiarissimo, però ripeto, per loro era chiaro, noi ci dobbiamo pensare, l'uomo, secondo la scrittura, è fatto a immagine di Dio e porta in qualche modo scolpita l'immagine di Dio, pur se è un'immagine ingiallita dal tempo con della polvere sopra, l'uomo porta l'immagine di Dio, quindi in qualche modo appartiene nella sua interezza a Dio. Quindi significa che, attenzione, se voi dovete rispondere al potere, in questo caso poi è un potere dittatoriale, ecco che è importante riconoscere,
straniera, no? Cioè.
Se voi dovete riconoscere un potere, perché siete in questa società, siete in questa vita, siete in questa storia, fatelo. Ma ricordatevi che voi dovete rispondere della vostra vita, dell'intera vostra esperienza umana, a chi vi ha creato e ha posto in voi la sua immagine. Quindi tende a definire, io non credo due compartimenti stagni, ma due riferimenti che l'uomo deve avere nel suo percorso. Un riferimento a Dio, che è il creatore, che è il garante della vita, che ha fatto delle leggi e dei comandamenti, ma deve anche rispondere al mondo in cui vive, alle relazioni con gli uomini, alla società che è un intreccio di comportamenti, di azioni, di norme, di prassi, di... ecco, e deve cercare di portare avanti questa situazione che spesso è una situazione ambigua.
Contraddittoria a volte. Senti, dove stava la trappola? Perché qui è detto chiaramente che volevano incastrare Gesù con questa... cioè dobbiamo o no pagare la tassa?
Allora, se lui avesse difeso sperticatamente il pagamento della tassa, gli avrebbero detto, ma tu sei, alcuni avrebbero osservato, tu sei asservito al potere, questo potere che è un potere tirannico.
Quindi avrebbe perso dei consensi, diciamo.
Se lui invece si fosse schierato contro il pagamento delle tasse, allora era molto facile che partisse già in quel momento una denuncia al governatore imperiale.
In questo modo qui si suggerisce una doppia lealtà, una lealtà all'imperatore e una lealtà a Dio, ma certamente la lealtà maggiore, la prima lealtà è nei confronti di Dio.
Lì si suggerisse la complessità della vita, una lealtà alla propria storia, intanto a riconoscersi in un mondo complicato, in cui ci sono diversi doveri, ma il problema è che ci siano dei diversi doveri nella vita che a volte sono in contraddizione tra di loro, ma a cui non si può rinunciare, ma lo abbiamo anche in famiglia. Cioè un uomo per esempio non ama il suo lavoro, vorrebbe cambiare lavoro, un marito, no? Vorrebbe cambiare lavoro e lui sente che c'è qualcos'altro in cui lui si potrebbe realizzare come persona, ma questo cambiamento comporta il rischio e quindi va a casa e sua moglie gli dice, ma no, ma non farlo, perché ci siamo anche noi, c'è la nostra storia comune, non pregiudicarla. Non si sente in contrasto, diciamo, tra due doveri che sono ugualmente validi, poi sceglierà sulla base della sua coscienza. Quindi ogni qualvolta, attenzione, ogni qualvolta, anche la parola di Dio evidenzia dei contrasti presenti nella vita, vuol dire che si appella alla coscienza individuale.
Siete all'ascolto del programma Sulle tracce di Gesù, viaggiando con l'Evangelista Luca, con il pastore avventista Vittorio Fantoni della Facoltà Teologica Avventista di Firenze. Questo è stato un testo interpretato in vari modi perché evidentemente i contesti storici nei secoli della cristianità sono modificati. Mi viene in mente Lutero, per esempio, parlava dei due regni, insomma, no? E quindi lui tendeva a invece separare, ecco.
Anche perché, voglio dire, c'è stato prima di lui o anche accanto a lui il tentativo di risolvere la contraddizione.
Come?
Facendo un regno solo. Cioè identificando il potere di Cesare col potere di Dio, il potere di Dio era esercitato dalla Chiesa, quindi noi abbiamo che il Medioevo europeo, il Medioevo cristiano, ha sentito la spinta, per esempio, del papato, una spinta che poteva a volte avere anche un fine positivo, no? Di unire in un unico potere il suo, l'autorità a cui dovevano rispondere gli uomini.
Sia cattolici che protestanti e ortodossi, c'era comunque quest'idea della teocrazia, insomma, no? Che comunque l'imperatore aveva una sorta di
investitura divina.
Investitura divina, no?
Ma sopra di lui, per alcuni, c'era il potere della Chiesa, che, pur onorando l'imperatore, se ne serviva come una sorta di braccio secolare per attuare quelle che erano le indicazioni di colui che era il vicario di Dio sulla terra.
Per noi è difficile calarci in situazioni come quelle, perché viviamo in un mondo completamente diverso, e tuttavia non mancano ancora oggi tante tensioni tra diciamo, la lealtà nei confronti della propria Chiesa e la lealtà nei confronti dello Stato. Non è che siano finiti certi problemi.
Vorrei ricordare quella immagine di Oscar Kuhlman, un grande teologo riformato del secolo scorso, che parlava che la vita dell'uomo si trova tra due piccole espressioni, tra il già e il non ancora. L'uomo è già nel regno dei cieli, dove l'unica autorità è quella di Dio, ma non c'è ancora, perché è ancora nel mondo degli uomini, dove ci sono diverse legittime autorità. Poi ci sono delle autorità illegittime.
Illegittime.
Illegittime. Allora lì è diversa la questione. Lì si pone un altro problema. Allora, quando per un cristiano una autorità è illegittima e quindi non ha diritto alla sua obbedienza, poi a volte l'obbedienza, voglio dire, noi la possiamo dare, la dobbiamo dare anche se la persona non ha diritto, perché se quello ammazza i miei figli, mia moglie me, ecco.
Ma a parte questa situazione estrema.
Ecco. Allora lì, però, la definizione della legittimità di un potere pubblico dipende anche dalla sensibilità del tempo. Oggi, nel nostro mondo, noi riteniamo, normalmente, poi non tutti avranno questa idea, che sia il processo democratico a legittimare un potere, e che quindi quando quel potere fa delle leggi che a me non tornano, ne preferirei altre, ma nella misura in cui quelle leggi siano espressione
della maggioranza
e la maggioranza comunque con un confronto con l'opposizione in risposta anche a dei principi che precedono le leggi,
quindi
cioè
del
il mondo dei diritti.
Cioè il rispetto dei diritti delle minoranze anche.
Sì, e poi ci sono anche dei diritti che le democrazie moderne attribuiscono all'uomo come tale. Se ne parla molto oggi sul piano dell'asilo,
dei diritti umani,
no?
Ecco, al tempo di Gesù l'impero romano non aveva nessuno di queste o poche di queste.
Ma io non so se c'era qualche altro impero o regno che ne aveva, anzi almeno i romani avevano inventato una forte struttura di diritto positivo, no? Quindi le loro leggi, sbagliate o giuste che fossero, le facevano rispettare, quindi c'era un punto di riferimento.
Però Israele era occupato da questo potere, dunque uno potrebbe dire che chi contestava la legittimità di Cesare aveva, in Israele dico, aveva anche qualche buona ragione. Dunque, come si situa questo concetto di legittimità? Tu hai detto che cambia con la sensibilità del tempo?
Esatto. Allora, io credo che oggi un credente in un paese come l'Italia o simili nel nostro Occidente dovrebbe essere attento quando, più che prende posizione, quando vuole valutare degli eventi, delle leggi, dei fatti che avvengono attorno a lui, intanto se questi rispondono a quei principi di rispetto dell'uomo, quindi i famosi diritti umani, sono diversi il diritto alla vita, il diritto alla sessualità, il diritto a farsi una famiglia, il diritto alla casa, il diritto all'educazione, il diritto alla salute.
Quindi ci sono delle situazioni in cui questa doppia lealtà, io la definisco così, forse in maniera impropria, alla società in cui viviamo, insomma, no? E di cui usufruiamo, da una parte, ma la lealtà nei confronti di Dio, ecco, questa doppia lealtà va in cortocircuito.
Va in cortocircuito. E in quel campo c'è addirittura un'affermazione molto forte nel libro degli Atti degli Apostoli di Luca, sempre del nostro stesso autore, che dice, che fa dire, no? Che riporta Pietro, che dice: noi, di fronte a un contrasto tra Dio e gli uomini, noi siamo chiamati a ubbidire a Dio. Però attenzione, occorre che sia veramente un contrasto insanabile su dei principi fondamentali. Non che sia un contrasto perché le chiese vogliono un privilegio e lo Stato non le vuol dare.
Certo, quindi in qualche maniera questi conflitti in genere si pagano sulla propria pelle, non è che siano che sono gli altri a doverli pagare.
Sì.
Bene, naturalmente io mi rendo conto che abbiamo affrontato solamente alcuni aspetti di questa annosa controversia, quindi invitiamo gli ascoltatori anche a farci conoscere le proprie impressioni telefonando o scrivendo a questa emittente. Intanto grazie a Vittorio Fantoni.
Buongiorno.
E a risentirci.
Abbiamo trasmesso Sulle tracce di Gesù, viaggiando con l'Evangelista Luca, una produzione RVS.